buonasera a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Red Interview, la nostra rubrica che abbiamo introdotto un mesetto fa, in cui andiamo ad intervistare degli autori italiani di fumetti e non solo, perché magari in futuro potremmo portare anche doppiatori, così vale, abbiamo un po' di progettini con il buon Emil che vedete qua al mio fianco, ma vedrete in futuro. Questa sera, intanto vi introduco il carissimo Emil. Come abbiamo detto, Emil, esperto di dinosauri, giusto?
Sì, esperto di dinosauri.
Esperto di dinosauri. Non so in quale, diciamo, cosa c'entri qua, ma non ce ne frega nulla, assolutamente. Che questa sera mi accompagnerà in questa intervista alla carissima Isabella Di Leo, autrice di diversi fumetti editi da Becco Giallo, tra cui l'ultimo È bello essere il re, di cui parleremo questa sera in questa live. Buonasera Isabella.
Ciao a tutti.
Allora, io direi di partire subito a parlare di te. Perciò, proprio per fare un overview ai nostri lettori che magari non hanno mai letto le tue opere o comunque magari non ti conoscono come autrice, chi è Isabella Di Leo? Perciò presentati al nostro pubblico prima di andare poi a presentarci la tua opera.
Sono una fumettista milanese, classe 1988, e vabbè, faccio fumetti da 5 anni ufficialmente, ma da quando sono bambina in via non ufficiale, ecco. E ultimamente ho collaborato tanto con Becco Giallo e quindi insomma le mie opere sono state pubblicate da loro e niente, spero di continuare a lavorare nel fumetto e adesso vabbè, mi sto facendo un po' conoscere come l'esperta di Mel Brooks, ecco.
Esatto, tematica di cui parleremo abbondantemente poi durante questa intervista, questa serata. Allora, com'è nata la tua passione per il fumetto e soprattutto quali sono gli autori che ti hanno ispirato maggiormente? Ecco.
Allora, come partita effettivamente non saprei, ma vabbè, ero più o meno all'elementare, insomma. E ho cominciato semplicemente a trovare più interessante leggere fumetti o guardare cartoni animati che non calcolare il mondo che mi circondava, insomma. E quindi ho cominciato ad accorgermi che mi divertivo tantissimo a passare ore su un foglio da disegno, anche se non era una cosa che aveva un nome a quel tempo. E per ispirazioni direi che vabbè, tutti quelli che ho copiato tantissimo quando ero adolescente, che sono Carl Barks e Don Rosa per la Disney, e Akira Toriyama assolutamente, perché Dragon Ball comunque è un manga a cui ero affezionatissima, lo sono ancora, e Bruce Timm con Batman, direi anche che ho adorato tantissimo la sua serie televisiva del 92, quindi direi che forse loro sono quelli che maggiormente mi hanno influenzato e che secondo me se uno osserva bene il mio stile, bene o male trova qualcosa di loro.
Assolutamente, ottimi, diciamo, ottimi punti di ispirazione, che tra l'altro possiamo anche dire un pochettino stilisticamente sono un po' tutti accomunati da qualcosa, volendo, ovvero il riuscire a rendere un concetto e anche comunque delle idee di design con poche linee, comunque essere molto immediati nel tratto e nel segno, senza necessariamente dover sovraccaricare i personaggi di tantissimi dettagli, cioè essere molto immediati e creare comunque anche iconicità con poche linee alla fin fine.
Sì, è uno stile cartunesco e cioè, di certo non realistico, che non ho mai sentito appartenermi, ecco.
Assolutamente. E passiamo subito allora a È bello essere il re, tua terza opera, edita da Becco Giallo. Parlaci un pochettino del fumetto e poi andiamo anche magari più nel dettaglio, però come nasce quest'opera, visto che nasce come spin-off tra virgolette di un'altra, del tuo secondo fumetto, si può fare?
Io in realtà lo considero un prequel, midquel e sequel, perché in realtà è tutti e tre insieme, perché sequel perché vabbè è uscito dopo, si può fare, midquel perché tecnicamente è ambientato durante un pezzo di si può fare, e prequel perché però mi focalizzo sul il passato di Mel Brooks, e quindi è tutte e tre le cose insieme per me. È nato perché appunto in realtà è nato mentre stavo lavorando a Si può fare, nel senso che Si può fare mi è stato accettato a Lucca del 2019, perché ero a Lucca a presentare il primo fumetto, Triplo Guaio, e avevo in mente questa storia su Frankenstein Junior, e la propose Becco Giallo, e quando mi hanno detto sì, ci interessa, allora io mi sono, ho cominciato a procurarmi materiale per realizzarlo, e in particolare una biografia che è uscita esattamente nel 2019 di Patrick McGilligan, che si chiama Funny Man. Io ne parlo sempre di questa biografia, se qualcuno ha seguito un paio di interviste dirà oh no, sempre quello, però effettivamente è partita così. E praticamente questa biografia per me è stata fondamentale per conoscere il personaggio di Mel Brooks, perché è completa al mille per mille in ogni dettaglio della sua lunga vita, insomma. E lì, mentre cercavo informazioni circa negli anni 60-70 per quando era ambientata la storia di Si può fare, chiaramente la biografia partiva da prima, dall'infanzia, e ho scoperto tutta la parte legata a lui come soldato in guerra e poi a lui che lavorava per la televisione negli anni 50. E mentre leggevo mi appassionavo tantissimo, e c'erano tantissimi aneddoti stupendi e anche molto forti. E più leggevo più dicevo, caspita, ma qua c'è tantissimo materiale per raccontare anche un'altra storia. Soltanto che era una storia che non c'entrava niente con l'argomento di Si può fare, quindi ho detto, ah... Cioè, non dovevo distrarmi troppo perché avevo paura di focalizzarmi troppo su quello. Ho detto, facciamo così, la metto un attimo in pausa e poi se si può fare andrà bene, magari ci ritornerò sopra, ecco, ci lavorerò con calma. E per fortuna Si può fare è piaciuto tanto, tanto che effettivamente l'anno scorso è finalmente uscita la ristampa, e allora ho detto, beh, quasi quasi è tempo di tornare, insomma, a ragionare su questa storia. L'ho ripresa in mano, ho fatto un paio di tavoli di prova, l'ho mandata a Becco Giallo, che devo dire la verità hanno accolto il progetto a braccia aperte di nuovo, e quindi è partita l'avventura, insomma.
Perfetto, e di cosa tratta? Cioè, visto che Si può fare, comunque si diciamo, insomma, parla della lavorazione di Frankenstein Junior principalmente e del rapporto di Brooks con Wilder, invece È bello essere il re, di cosa tratta principalmente? Sinossi.
È bello essere.
Momento è bello sinossi, essere diciamo.
Che parla. Sì. Se nel primo esploravo appunto il rapporto tra Mel Brooks e Gene Wilder e come insieme hanno creato il capolavoro Frankenstein Jr., e qua siamo tornati indietro di 30 anni e racconto di come Mel Brooks ha cominciato a lavorare in televisione, nel mondo dello spettacolo, insomma, come si è affacciato al mondo dello spettacolo, e, per farlo conoscere, perché per me è una delle personalità più interessanti che esistano a Hollywood, e ha lavorato in ogni ambito, portando, come dire, cioè, dettando delle regole, cioè comunque mettendo basi su comicità televisiva, cinematografica, poi teatrale, cioè ha messo lo zampino dappertutto, portando grandi mettendo un grande impatto, insomma. E mi interessava appunto raccontare negli anni 50 come lui ha cominciato a lavorare in televisione e soprattutto il suo rapporto con quello che era il suo mentore, che è un comico dimenticato purtroppo, sia in America, ma in Italia è sconosciuto, ma in America purtroppo è stato abbastanza dimenticato, che si chiama Sid Caesar, che era considerato il giovane Charlie Chaplin negli anni 50, fine anni 40, anni 50. Sid Caesar era sulla cresta dell'onda e reggeva da solo sulle sue spalle dei programmi comici che hanno fatto la storia, cioè se oggi esiste il Saturday Night Live è grazie a Sid Caesar, perché è un Your Show of Shows 2.0, il Saturday Night Live. E quindi cioè, volevo far ricordare questo personaggio ingiustamente dimenticato, perché ai tempi fu un pioniere della comicità televisiva, e i suoi sketch, che per fortuna si possono trovare la maggior parte su YouTube, perché qualche anima pia li ha caricati, e oggi sono freschissimi questi sketch, molto molto più divertente di molta roba che si vede oggi in televisione, senza essere, non c'è una parolaccia chiaramente, perché ai tempi la televisione era molto restrittiva, insomma, certo. Perché comunque c'erano dei bambini davanti alla TV, erano tutti programmi per famiglie, quindi riuscire a fare comicità senza, comunque con dei paletti legati appunto alla televisione, e riuscire a risultare geniali e freschissimi a 70 anni ormai di distanza, per me è stata, cioè quando sono andata a vedere per la prima volta questi sketch non ci potevo credere, ho detto ma sono bellissimi, cioè se qualcuno li traducesse oggi farebbero ancora ridere un sacco. E quindi insomma volevo raccontare questa parte dell'America, come funziona l'ambiente televisivo, come Mel Brooks ci ha lavorato dentro, e qual è stato appunto il suo mentore, il suo rapporto con il suo mentore, che è stato molto complicato, insomma, e mi sono focalizzata su questo, ecco.
Perfetto. E
una sinossi un po' lunga forse, scusa.
No, fantastico. No, assolutamente, hai dato molto, cioè hai ampliato molto il discorso, cioè hai dato anche molte curiosità che volevo chiederti dopo, però va benissimo così, assolutamente.
Sì, va bene.
Emil, era qua che volevi inserirti con quella domanda, mi dicevi, oppure la dopo? Perché altrimenti qua adesso andrei proprio a parlare un po' di...
No, ma direi che qua va benissimo, in questo modo possiamo anche cercare di approfondire il contesto attraverso cui si svolge la trama di È bello essere re. Perché Steve Caesar, io l'avevo già sentito nominare, ce l'avevo anche presente di faccia, però effettivamente è un comico grandissimo che è finito poi un po' nel dimenticatoio sotto vari aspetti. E voglio chiedere, Isabella, effettivamente come sei riuscita, qual è stato il processo creativo che ti ha portato a legare vari episodi magari della vita di Mel Brooks e dello stesso Sid Caesar in maniera così organica da creare una storia che poi ha un suo sviluppo assolutamente fluido e che ti porta proprio a riconoscere i vari aspetti più importanti, le varie fasi più importanti dell'evoluzione del Mel Brooks artista e uomo. Perché mi sembra di aver capito che hai fatto un grandissimo lavoro d'archivio, partendo appunto da Funnyman, l'autobiografia a cui ti riferivi prima.
Allora, come ho collegato le loro vite, vabbè, è stato facile perché le loro vite sono state intrecciate a lungo, quindi comunque effettivamente leggendo l'autobiografia di Sid Caesar, che si chiama Dove sono stato, chiaramente Mel Brooks era parecchio presente nelle parti legate al suo lavoro in televisione, e viceversa leggendo interviste, vedendo interviste o leggendo articoli sull'argomento riguardo Mel Brooks, compare sempre Sid Caesar in qualsiasi intervista, e quindi è stato, diciamo, facile riuscire a creare una storia, insomma, che li comprendesse entrambi. È stato un processo lungo, a volte anche complicato, raccogliere alcune informazioni, perché chiaramente si è andato parecchio indietro nel tempo, insomma. Sì. E Ma è stato divertentissimo, mi ha appassionato tantissimo e quindi ogni volta che riuscivo a recuperare qualche vecchio articolo di giornale negli anni 50, cioè trovare negli anni 50 articoli dedicati allo show di Sid Caesar in cui Mel Brooks appariva in foto in sfondo, è stato bellissimo perché lui era un nessuno in quel momento, però già c'era nelle foto di gruppo dello show e ogni tanto veniva nominato appunto quello che vedete, cioè magari l'intervistato chiaramente era Sid Caesar perché era lui il protagonista in quegli anni e diceva ah, quello che vedete è Mel Brooks, uno dei miei sceneggiatori, sicuramente tra un po' comincerà a fare qualche follia perché era appunto conosciuto per quello, insomma. Però mi fece impressione appunto vederlo. Così pischello,
Sì.
diciamo così, era the kid, diciamo, in quel contesto. Poi pensare a quello che è diventato dopo è assurdo. Però sì, insomma, è stata un'evoluzione così, una ricerca costante, vedere un sacco di video, interviste, anche The Internet Archive mi ha aiutato tanto perché è pieno di articoli degli anni 50 che ho potuto trovare appunto grazie a quel sito. Quindi insomma è stato così un lavoro di ricerca che mi ha appassionato a me in primis tantissimo. Ho cercato di trasmettere questa cosa ai lettori. È stato un po' più complicato rispetto al fumetto precedente perché qua c'erano molti più personaggi in scena e
Sì.
soprattutto volevo cercare di dare a ogni personaggio il giusto spazio on screen, diciamo così. Perché non volevo sacrificare troppo nessuno, perché ognuno ci aveva una parte importante. Certo, essendo i protagonisti, Caesar, ho dovuto dare a loro ovviamente lo spazio principale, però ho cercato di dare comunque a ognuno una piccola parte, che fosse importante all'interno della storia.
Ma infatti credo che una delle cose che personalmente ho apprezzato di più della storia sono stati appunto i personaggi secondari e come si inseriscono nei rapporti umani con Steve Caesar e Mel Brooks. Cioè il rapporto, ma per ditene una, il rapporto di Mel Brooks con Howard Morris, che non è magari uno dei personaggi che risalta di più alla fine. Mi ha veramente fatto piegare in due le sequenze dove lui, dove Mel Brooks interpretava Mary il pazzo che faceva finta di rapinarlo e portava avanti lo
La
schermo.
storia è allora, cioè io quella è stata una delle prime vicissitudini che ho letto su di lui. Lui l'ha raccontata nell'intervista che ha fatto per Playboy nel 1975 e ha raccontato precisamente esattamente quello che io ho rappresentato su carta nella stessa identica maniera. E quando l'ho letta la prima volta ho detto no, non ci posso credere che ha fatto una cosa del genere. E soprattutto che lo abbia ripetuto come scherzo più
Sì, perché
avanti.
quando lo fa la seconda volta che l'altro si mette a fuggire a nuoto, io ero
Sì,
veramente
è
stavo
stato
piangendo da ridere.
incredibile. E appunto Mel Brooks concluse questo aneddoto dicendo: lo rapinerò sicuramente di nuovo Morris nella mia vita perché è la cosa che mi riesce meglio. Però sì, approfittava di questa cosa perché Morris era più. Incredibilmente era quello più basso di lui in ufficio perché Mel
Che
Brooks
non è
era
facile essere più
appunto
bassi
molto
di Mel Brooks.
basso. Esatto, Howard Morris era addirittura un paio di centimetri più basso di lui, quindi era l'unico su cui riusciva a essere un predatore.
Ragazzi, terribili.
Quindi sì, però appunto ci sono diversi. A me è piaciuto, mi è divertito tanto anche inserire il rapporto tra Mel Brooks e Max Liebman,
Sì,
il
anche quello.
produttore dello show, perché odiava Mel Brooks con tutto se stesso, ma proprio con una grande
E questo
passione.
traspare molto
E
bene.
si sì, a me io quando leggo storie su di loro, cioè, mi impiccavo da ridere, appunto. Cioè, Mel si divertiva tanto a torturarlo perché sapeva che si incacchiava tantissimo e l'altro, se poteva, gli metteva le mani addosso in ogni occasione. E racconta appunto che gli tirava i sigari accesi addosso quando non lo sopportava più, e diceva, ma non solo, non è che gli tirava solo i sigari accesi addosso, no, ci soffiava sopra per renderli ancora più accesi e poi glieli tirava.
Cioè, cose che accadrebbero in un ambiente di lavoro oggi.
Allora, sicuramente da qualche parte esistono questi comportamenti. C'è da dire, allora, è brutto dire che uno le cose se le cerca, ma diciamo che Mel Brooks faceva un po' di tutto per essere poco apprezzabile dai suoi colleghi, ecco, quindi era considerato una mosca fastidiosa, ecco.
In effetti viene insultato e colpito ripetutamente lungo tutta la storia, per tutta la sua durata.
Intanto sta entrando Panzucco, ve lo presento così.
Bellino.
È carino.
Oh, il mio gattone rosso. E quindi niente, questo insomma mi ha divertito troppissimo inserire questi personaggi che comunque aveva questi rapporti e mi piace dire che non ho inventato niente io in questo senso, nel senso non è che mi sono inventata delle storie esagerate volutamente per scena, no? Cioè, nel senso, effettivamente sono tutte cose che loro hanno raccontato in un sacco di interviste.
Ti sei ritrovata magari nella situazione di dover, per motivi di storytelling, a dover magari romanzare alcune specifiche situazioni?
Vabbè, sì, quello per forza, perché narrativamente non puoi mantenere... La vita non è sceneggiata, certo, la vita, certo, è chiaramente imprevedibile. In questo momento io sto parlando in chat, ma se potrebbe arrivare un fulmine che mi colpisce, mi fa fuori in diretta, non è che, come dire, non è prevedibile. Quindi chiaramente muoversi come su Wikipedia non è possibile, perché una storia diventerebbe noiosa.
Certo.
È inutilmente legata a date, fini a se stesse, quindi no, chiaramente ho dovuto magari lavorare un po', modificare magari i tempi in cui sono successe alcune cose, magari alcune cose facendole succedere un pochino prima, in maniera da far funzionare, sì, sì, meglio la storia, eccetera. Mi viene da pensare per ritornare a Morris, ad esempio, la scena verso la fine dove loro due vanno a convivere sotto, sì, lo stesso tempo, è un'altra storia che mi sono divertita di brutto a raccontare, ma tecnicamente non è successa tra Morris e Mel Brooks, ma è successa tra Mel Brooks e un pittore che si chiama Spin Vogel. Però io non potevo inserire un altro personaggio in scena del tutto sconosciuto, che comunque col resto della trama, certo, non c'entrava niente, quindi, certo, ho messo quello che è successo con Speed Vogel, che effettivamente è successo con me, che gli scriveva sul muro russi tutta la notte, o gli rispondeva al telefono dicendo non stai cercando Mel Brooks, vaffanculo, e chiudeva il telefono e magari gli faceva rovinare dei rapporti di lavoro. Ho semplicemente cambiato la persona in questo caso di riferimento, perché vabbè, non era troppo importante chi fosse in quel momento la persona, ma era divertente la gag in sé, capito? Quindi lì, per comodità narrativa, ho fatto diventare Speed Vogel Morris, però appunto facendo cose di magheggi un po' di questo genere ho fatto funzionare la storia in maniera migliore, ecco.
Inserire Howard Morris è stato un colpo di genio, evidentemente, perché dal momento che tu realizzi che loro due stanno convivendo, già ti aspetti l'impossibile, pensando a quello che è accaduto prima.
In realtà, scritto, vedendo loro due convivere, già pensi, sa poverina la moglie, allora, se, sì, come doveva essere convivere con lui, se lui per quei 3 mesi lo voleva uccidere. C'era, infatti, in Funnyman c'era questo aneddoto che mi aveva divertito, che purtroppo non sono riuscita a inserire, però magari ne farò una di quelle vignettine che mi diverte mettere sui miei social, per mettere qualche aneddoto in più. Che è praticamente, mentre appunto Speed Vogel, dirò in questo caso, stava convivendo con Mel Brooks, era talmente disperato di averlo in casa che chiamò l'ex moglie di Mel Brooks al telefono dicendogli ti prego, te lo puoi riprendere a casa? Ho detto, no, non lo sopporto più. E lei ha fatto, ma tu sei matta? Ha detto, cioè, io e lui stiamo divorziando e io me lo riprendo in casa, secondo te? Ha detto, ma buttalo fuori, cioè, se non lo sopporti, buttalo fuori casa. Cioè, era disperato anche lui.
Ma questa è stata una scena esilarante, mamma mia.
E anche se già sentiamo molto con quel tuo amore verso la figura di Mel Brooks, cosa ti ha spinto davvero a creare due libri su di lui, diciamo così?
Appunto queste cose che sto raccontando, cioè questi aneddoti sono talmente spassosi ed esilaranti che si disegnano da soli. È molto cartunesco Mel Brooks come personaggio, proprio nella vita. Quindi, cioè, ogni volta che leggevo di questi aneddoti, io me li immaginavo disegnati, me li immaginavo con le sue facce e tutto. Quindi, cioè, nel senso, mi veniva proprio naturale disegnarle, mi diverte, cioè, mi diverte se divertono poi anche i miei lettori o comunque chi mi segue sui social, mi fa tanto piacere aver fatto conoscere in realtà anche il personaggio alla gente che non lo conosceva, che non aveva mai visto i suoi film prima. E mi fa piacere quindi averli introdotti a questo e magari averli fatto recuperare dei film e tramite le mie vignette, questo è stato bellissimo, insomma. Non mi ricordo, scusa, qual era la domanda?
Diciamo,
Un
no, ecco,
attimo.
era proprio cosa ti ha spinto, insomma, a dedicare due opere alla figura di Mel Brooks.
Ah, cosa? Sì, appunto questo. Perché comunque in realtà, del primo perché mi piaceva, cioè in Italia Frankenstein Junior è un cult
Sì.
pazzesco, è un cult più in Italia che non in America stesso,
Sì, è sicuramente
perché il film
l'opera
di Mel Brooks più
più...
popolare in
Esatto.
America.
Cioè, in Italia è tipo quello più
Sì,
popolare di
in
Mel
Italia
Brooks.
assolutamente è la migliore, grazie chiaramente al doppiaggio. E in America è Mezzogiorno e mezzo di fuoco, che è il film precedente
Certo.
a Frankenstein Junior. Quindi noi lo amiamo alla follia. Questo film viene spesso ritrasmesso in televisione e al cinema. Quest'anno, infatti, di nuovo viene portato in occasione del 50° anniversario del film. Quindi, cioè, nel senso, raccontare agli italiani come è nato Frankenstein Junior, cioè, è una cosa che interessa a molte persone, ecco. Cioè, molte persone mi si avvicinano allo stand solo perché riconoscono dalla copertina i personaggi, perché mi vogliono citare le battute. E quindi sapevo che era una cosa che poteva interessare e colpire. E il secondo è nato di conseguenza perché c'era ancora tanto da raccontare, ecco. C'era tanto da raccontare di una cosa soprattutto che in Italia non è conosciuta come Frankenstein Junior. Quindi è stato un po' un salto nel vuoto, ho detto ok, cioè qua effettivamente sto andando a raccontare una cosa di nicchia rispetto a Frankenstein Junior, però non me ne è fregato niente, cioè mi andava di fare questo fumetto perché non per le vendite, diciamo così, ma per raccontare qualcosa di un personaggio secondo me interessantissimo, ecco.
Qual è stato il tuo lavoro di ricerca prima di tutta, diciamo, della scrittura dell'opera? Perché comunque ci hai già citato il libro, però tutte le altre ricerche che hai fatto, come, diciamo, insomma, come l'hai svolto tutto il resto, un pochettino il lavoro di documentazione sulla figura di Mel Brooks e sul suo passato soprattutto.
Su di lui in particolare, come ho già citato, appunto il libro, perché quella è
Ok.
stata la fonte principale per questo secondo libro. Per i libri precedenti c'è stata anche chiaramente il libro di sagoma dedicato a Frankenstein Junior, che si chiama Frankenstein Junior, Memorie da sette altre quisquilie. Poi c'era stata l'autobiografia di Gene Wilder. Numerosissimi articoli di giornale che ho tutti ben catalogati, insomma, articoli di giornale dell'epoca, sia inglesi che italiani, interviste televisive, soprattutto ai late show negli anni 60, negli anni 70, e i commenti audio al film.
Ok.
Per perché comunque ti permettono di avere anche la visione del regista mentre stava facendo il film, perché lui stesso si metteva magari a raccontare degli aneddoti mentre ci scorrono le scene del film. Ah sì, questa scena l'abbiamo girata facendo questo, questo e quest'altro, ma quindi è stato, per me sono state tutte cose fondamentali che insieme hanno costruito le mie due storie, insomma. E la cosa appunto su È bello essere il re, ho proseguito su questa strada. Molto del materiale lo avevo già raccolto appunto facendo il fumetto precedente.
E proprio per questo volevo chiederti come nascono le tue tavole, come è nato comunque le tavole di È bello essere il re e anche di Si può fare, cioè nel senso, visto che c'è comunque un lavoro di documentazione dietro e tutto il resto, ti sei creata una sceneggiatura vera e propria prima di iniziare a disegnare oppure è venuto tutto un po' in divenire, ovvero scrivevi e disegnavi contemporaneamente? Visto che comunque sei l'autrice completa di queste opere.
Sì, decisamente sì, perché appunto no, non ho bisogno di farmi una sceneggiatura perché, vabbè, sarei io che parlo con me stessa. Quindi effettivamente ho fatto, Becco Giallo ha voluto una traccia, insomma, un trattamento in cui io raccontavo cosa succedeva in ogni capitolo, chiaramente a grandi linee. E dopo di quello, quando loro mi hanno detto sì, ok, puoi proseguire, insomma, così va bene, allora ho cominciato a schizzare le tavole, cominciando già a mettere i dialoghi al loro interno. E poi quando, insomma, rileggevo i capitoli, eccetera, e quando mi convincevano, ho cominciato l'inchiostrazione, poi solo in ultimo il colore, insomma. Quindi io mi muovo così, schizzando e scrivendo insieme le tavole.
Ok, assolutamente, ci sta assolutamente. Infatti anche altri autori che ho sentito, magari autori completi, procedono più o meno in questo modo, anche se alcuni magari mi dicevano: no, ma io preferisco magari non farmi una sceneggiatura vignetta per vignetta, come solitamente si fa magari quando lavori con un disegnatore, ma proprio comunque scrivermi un canovaccio del come parte, come finisce e degli svolgimenti, diciamo, principali all'interno della storia. Però comunque sì, cioè comunque è una cosa un po' comunque solita, diciamo, da questo punto, quando ti trovi a fare l'autore completo, a fare un po' tutto, diciamo, insieme, diciamo così.
Sì, poi non so se è un metodo, cioè nel senso non ho mai studiato un metodo, mi sono mossa un po' così a sentimento, poi chiaramente
Alla
se
fin
riesco
fine ogni
a
autore
trovare
comunque
anche altre
sceglie.
strategie.
Esatto, poi alla fin fine ogni autore sceglie il metodo più consono insomma, al suo metodo di lavoro, ci sta assolutamente. Tu hai avuto qualche esperienza con anche dei sceneggiatori oppure solamente, insomma, solamente lavoro con te stessa, diciamo così?
No, beh, qualcosina l'ho fatto anche con qualcos'altro, non però in ambito editoriale classico, ma per delle case farmaceutiche. Ho lavorato con sia uno sceneggiatore sia una psicologa che scriveva i testi, e lì in quel caso io mi sono occupata solo dei disegni. Vediamo quest'anno, forse riesco, se tutto va bene, a fare anche qualcosa come disegnatrice, insomma, appunto, e la sceneggiatura sarà in mano a un altro sceneggiatore, però è un work in progress a cui stiamo ancora pensando, quindi ancora non dico niente, però sono aperta, però dico la verità, vabbè, le storie complete ovviamente uno le sente completamente sue, perché ovviamente si è da soli, insomma, però se la storia mi convince, mi va anche bene provare a collaborare con altre persone, ecco.
Assolutamente. Emil, caro, tu avevi una. Mi avevi suggerito prima una domanda molto interessante sulla televisione, principalmente, visto che parlavamo di differenze tra oggi e tra ieri. Tra ieri, diciamo, tra molte virgolette, perché comunque parliamo di anni
Esatto.
50 ed oggi. Però la lascio a te, lascio questa questione qua.
No, allora, diciamo che in È bello essere re comunque emerge tutto l'amore di Isabella anche per la decade degli anni 50, per i pionieri della TV americana e viene rimarcato appunto in È bello essere re come, diciamo, i metodi di lavoro di Sid Caesar fossero già decisamente tossici e impensabili persino per gli anni 50, figurati oggi. E quindi avevamo notato questo contrasto fortissimo che ci poteva essere magari in un ambiente di lavoro televisivo dell'America degli anni 50, quindi impregnati di meccartismo super votati all'American Way, e invece mettere in contrasto con un contesto come quello attuale, dove anche negli ultimi mesi Jimmy Fallon, ecco appunto, è stato
intanto faccio vedere qualche tavola stato
dai suoi stessi sceneggiatori, che hanno tacciato di non avere cuore, di sottoporre a dei ritmi assolutamente stressanti.
Sì, allora quello che ne è rimasto più distrutto di tutti è stato Sid Caesar stesso, però, nel senso che Sid si è preso tutti i rischi, tutto lo schifo, perché lui faceva da cuscinetto tra i vertici e gli sceneggiatori. Quindi quando pioveva cacca, diciamo, dall'alto, era lui che arrivava, era lui che metteva la faccia ogni sabato sera nello show, sia che stesse bene che stesse male, lui doveva essere il volto dello show, quindi lui era perennemente presente in ogni occasione. Questa cosa dopo un po' lo ha distrutto, perché non, è impossibile reggere certi ritmi. A un certo punto la televisione lo aveva messo in pausa una settimana su quattro per permettergli di riprendersi un attimino, ma comunque una volta che rientri, che entra in quel giro lì, non esci. Poi appunto è caduto nel vortice dell'alcol e delle pillole per calmarsi, insomma, perché lui riteneva che l'unica cosa che gli permetteva di dormire la notte era questo mix tra super alcolici, barbiturici e tranquillanti, che avrebbero steso un bue. Però l'unica cosa che riusciva a farlo dormire. Però poi ne è diventato dipendente, ovviamente, e la cosa lo ha mano a mano distrutto, e dopo un po' chiaramente anche il fisico più grosso cede a questi effetti.
Esatto.
Però sì, Mel Brooks dice spesso nelle interviste che queste esatte parole, che la televisione ne ha fatto salsiccia, perché è così, nel senso, lui era veramente tanto talentuoso, ma la televisione lo ha spremuto fino all'ultimo. Era l'unico che faceva questi ritmi in televisione, nel senso che c'erano altri comici che andavano parecchio in altri programmi televisivi, però di solito, diciamo, il comico, ma anche oggi, ha i suoi 10 sketch, e mano a mano vengono ripetuti sempre quelli, no? Magari sì, solo un po' modificati, o magari in altri contesti, eccetera, ma bene o male hanno il loro gruppo di sketch che ripropongono spesso. E invece lui, Sid Caesar e la sua banda proponevano 6 nuovi sketch ogni settimana. E tu mi dici com'è possibile portare 6 sketch nuovi ogni settimana per quasi 10 anni?
Ma infatti è un ritmo che anche solo a pensarci
in qualche maniera. Infatti Mel Brooks e gli altri sceneggiatori in interviste più recenti hanno detto che oggi non riuscirebbero mai neanche loro a fare una cosa del genere, perché erano tutti giovani, erano un po' sprovveduti, un po' scemotti, quindi avevano un po' quell'arroganza che si ha a 20 anni, ma crescendo si sono resi conto che era follia. Comunque vivevano in ufficio, non avevano una vita, lo show era tutto, era una sorta di cameratismo, comunque, no? Cioè, nel senso, contavano l'uno sull'altro, c'era odio ma amore contemporaneamente.
Sì.
Grandi, insomma, era un ambiente di grandi emozioni sovrapposte e contrastanti tra di loro, perché immagino che comunque stare a stretto contatto così continuamente con i propri colleghi non debba essere comunque sempre un piacere, ecco, soprattutto poi se i colleghi sono persone tipo Mel Brooks, che ti rendono anche la vita particolarmente difficile e stancante.
Erano anche in competizione tra loro per l'approvazione di Sid Caesar e anche dei piani alti.
c'era una competizione costante, era proprio il motore della loro giornata, era zittirsi a vicenda per dire la battuta che loro ritenevano migliore, ma insulti che volavano a destra e a sinistra, proprio senza pietà, ogni tanto mani che si sono alzate, cioè nel senso non, era una giungla dentro quel, dentro quell'ufficio, però essere là dentro deve essere stato qualcosa di incredibile, non lo so, cioè,
sì.
Perché un tale agglomerato di menti così brillanti che cercavano ognuno di dire qualcosa e dire la cosa migliore, non lo so, deve essere stato incredibile comunque assistere a una cosa di questo tipo, tanto che infatti questa, la stanza degli scrittori di Sid Caesar è diventata una leggenda nell'ambito comico americano, nel senso che viene citato spesso, viene, non so se qualcuno ha visto La fantastica signora Maisel,
sì, certo.
L'ultima stagione, quando lei lavora alla NBC come sceneggiatrice, quella è la rappresentazione della stanza degli scrittori di Sid Caesar, perché la Palladino è una fan incredibile di Mel Brooks e conosce benissimo la sua storia, tanto infatti che Mel e Sid vengono anche citati in quell'episodio lì dicendogli: ah, Mel Brooks è bravissimo, però bisogna essere onesti, lui vuole tutta l'aria. Chiedete a Sid Caesar, chiedete a Larry Gelbart, cioè nomina tutti gli sceneggiatori della stanza di Sid Caesar, perché quella stanza con tutti loro che appunto scrivevano insieme a Midge erano un po' una caricatura degli sceneggiatori di Sid Caesar. Quindi io da fan l'ho colta questa cosa e mi ha fatto impazzire che qualcun altro, insomma, volesse raccontare questa storia e niente, insomma, ha fatto leggenda questa stanza degli scrittori, quindi per me è stato un onore raccontarlo.
Ma che poi anche i rapporti che si sono creati tra di loro, non solo tra Sid Caesar e i suoi colleghi, ma anche tra Mel Brooks e lo stesso Sid Caesar, cioè, hanno avuto anche importanti ripercussioni, anche a causa dei ritmi folli a cui erano sottoposti, hanno avuto delle ripercussioni profonde sulla loro vita personale anche.
Sì, sì, perché comunque, ripeto, se una persona passa più tempo in ufficio che a casa, immagino che dopo un po' comunque la vita di coppia con una persona si logori, perché uno non è troppo stressato, perché non è presente, quindi molti di loro ne soffrivano di questa cosa qua. Ne sono stati fatti comunque, questa cosa l'ho scritto nella prefazione, al di là della citazione della signora Maisel, ci sono altri film e spettacoli che sono stati creati ispirati a queste vicende, tra cui sempre lo sceneggiatore Neil Simon, che è presente poi nella stanza degli scrittori anche nel mio fumetto. Lui ha fatto una pièce teatrale negli anni 90 che si chiama Risate al 23° piano, da cui poi ne è stato tratto anche un film in cui letteralmente racconta com'era dentro la stanza degli scrittori, però usando nomi inventati, ma ognuno di loro era un personaggio, per cui c'è la rappresentazione di Mel Brooks, di Neil Simon, di Mel Tolkien, insomma, ognuno di loro è rappresentato con nomi diversi. E racconta appunto il declino di Sid Caesar all'interno dello show e viene fatto presente appunto che l'unica donna tra gli sceneggiatori, che era Lucille Callan, che per gli anni 50 deve essere stato come dire, cioè lei faceva una fatica bestia ad ambientarsi in un
Sì,
ambiente così
certo.
maschile. Tra l'altro dicono tutti che pare che fosse anche allergica al fumo di sigarette, di sigari, in un ambiente in cui fumavano tutti dalla mattina alla sera, lei letteralmente usciva che era morta.
Tant'è che a un
Nessuno
certo
passava
punto Mel
sicuramente
Brooks ha
molto
chiesto di
bene,
volere
ecco. No, Esatto, in questo spettacolo Neil Simon ha rappresentato una storia che secondo me è successa veramente all'interno dell'ufficio, che cioè, lei voleva diventare anche mamma, cioè lei voleva mettere su famiglia con suo marito. Il problema è che letteralmente non c'era tempo per fare qualsiasi cosa con suo marito, perché era sempre in ufficio. E allora scherzano su questa cosa, dicendo lei che esce e va a trovare suo marito, dicendo: domani fatti trovare già nudo sul letto, perché così io quando esco dall'ufficio almeno siamo già pronti e facciamo subito. Quindi comunque era una situazione, immagino, abbastanza sentita.
La catena di montaggio, praticamente.
Sì, poi appunto sempre per una donna comunque, sai che c'era un po', adesso un po' meno, ai tempi immagino che fosse più sentito il torpiloquio, cioè di fronte a una donna era sempre mal visto, no? C'è una signora, bisognerebbe essere un po' meno rozzi. E lei dice che aveva, in inglese dice che she learned to speak fuck, perché quella parolaccia volava proprio di continuo da un lato all'altro, e lei stessa si era adeguata a questo linguaggio facendone uso, quindi era
si era integrata perfettamente, ecco.
Sì, no, la adoravano, lei è stata, la squadra originale erano Mel Brooks, Mel Tolkien, detto Big Mel per distinguerlo da Mel Brooks, e Lucille erano la triade principale, poi mano a mano si sono uniti altre persone, insomma, però sono loro che hanno formato la squadra all'inizio.
Tra cui a un certo punto arriva anche Woody Allen, tra l'altro.
Sì. Esatto, non vedevo l'ora di poterlo inserire questa cosa, perché cioè dai, Mel Brooks e Woody Allen nella stessa stanza, dove... cioè che roba incredibile. Lui sì, era giovanissimo, avrà avuto tipo 20 anni secondo me, Mel Brooks era già un po' più grande di lui in quel tempo, e quindi hanno collaborato insieme, anche se per l'ultima fase dello show, però hanno collaborato insieme, e cioè per me è stata una cosa incredibile poterlo dire, insomma. E avevo letto infatti la sua autobiografia a proposito di Niente, in cui lui raccontava appunto del suo periodo televisivo con Sid Caesar e di quando ha conosciuto Mel Brooks, e dice che ricorda di lui in quel periodo appunto che aveva un sacco di problemi con le donne, nel senso che ogni volta, perché era donnaiolo, quindi insomma lui di Mel Brooks ricorda questa cosa qua, appunto, che dice: ma come cacchio è possibile che questo qua con questo aspetto qui ci abbia tutti questi problemi con le donne, ma non è possibile. Però dice: vabbè, però era brillante, faceva il batterista, cioè immagino che possa avere certo fascino per le donne, soprattutto poi se fai battute a raffica, insomma.
Puntava sulla simpatia.
Ma io credo che questo sia il segreto per cui io quando sento gli incel, no? Che sì, si lamentano, io credo che Mel sia come dire, la figura anti-incel per eccellenza, che potrebbe dimostrare a chiunque che non è vero che devi essere ricco, non è vero che devi essere bello e alto, ma se sei capace di far ridere una donna, ce le avrai tutte ai tuoi piedi. E quindi cioè, lui dà un grande insegnamento da questo punto di vista.
Sì, è vero.
E quindi sì, Woody Allen, cioè, anche lui deve essere stato un pazzo se è riuscito a sopravvivere all'interno di quella
stanza. Beh sì, sicuramente. E in futuro, adesso te la buttiamo là così, oltre a un Mel Brooks, quali sono gli altri personaggi dello spettacolo che ti piacerebbe magari trattare in un'opera?
C'è un duo che mi interessa da tempo, però immagino che anche quello lì richiederebbe un lavorone pazzesco, e in questo momento non so se me la sentirei. però chi lo sa, più avanti affrontare Stanlio Ollio, sinceramente. Mi piacerebbe tantissimo, perché la loro comicità mi è sempre piaciuta un sacco. Avevo visto il film Stanley Holly, che era uscito nel 2018.
Sì.
E mi era piaciuto veramente tanto. E cioè, alla fine quel film è il tenore con cui io costruisco i fumetti. Credo che più o meno lo stile sia simile. Cioè, raccontare una biografia in quella maniera. E, però appunto non lo so, perché sono già usciti diversi film e altri fumetti al riguardo, quindi non è che voglio fare qualcosa che è già stato fatto, ma se riesco a trovare qualcosa che mi convince, sì, loro credo che sarebbero altri comici che mi piacerebbe raccontare, ecco.
Perfetto.
Alle Olio sono tantissima roba.
Sì.
Io personalmente
sono immensi, e quindi cioè, sai, ti devi porre anche lì in un certo modo per cioè con una certa riverenza, quindi vediamo, li dovrei prima studiare, leggere qualche libro appunto eccetera, e da lì capire se magari potrebbe esserci, come dire, un po' di terreno fertile per qualcosa che non sia già stato raccontato in altri film, ecco, in altri fumetti, perché adesso ad esempio ne è uscito uno della Renoir, ho visto, l'ho comprato anche, e che racconta appunto un po' a grandi linee della loro vita privata e lavorativa, ecco, quindi non vorrei copiare il lavoro degli altri, ecco.
Vai pure, Emil, vai. Sai cosa devi fare? Cioè, sai cosa devi fare? Nel senso, non lo so, ma ho una domanda fondamentale.
Sì, perché mi sono perché poi quando ci si diverte il tempo vola, uno c'ha.
E dopo si fanno le 4 di notte.
Una domanda fondamentale alla quale tengo tantissimo. Perché alla fine abbiamo parlato dei rapporti personali tra tutti i membri dell'ufficio. Ma il rapporto particolare che si è sviluppato tra Mel Brooks e Sid Caesar, a un certo punto comincia ad assumere tratti abbastanza inquietanti sotto certi aspetti, perché rispetto al tuo precedente lavoro si può fare, cioè mi è sembrata di vedere questa dicotomia, che Mel Brooks con Gene Wilder ha sviluppato un'amicizia sincera, profonda,
anche uno anche era...
sana, uno era il rifugio dell'altro, diciamo, mentre invece con Sid Caesar, per carità, c'è affetto, c'è collaborazione, però si sviluppa.
No, era tossico il rapporto tra loro, era tossicissimo secondo me, solo che vabbè, ai tempi non si utilizzava questo termine. Esatto, nel senso, si può fare, mi è piaciuto raccontare un'amicizia sanissima, alcuni mi hanno detto quasi omosessuale, tra Mel Brooks e Gene Wilder, ma erano veramente così uniti l'uno con l'altro, quindi nel senso anche lì non è che mi sono inventata cose. Credo che ci sia un po' di sottotesto forse omosessuale anche in quest'altro rapporto tra Mel Brooks e Sid Caesar, ma è tossica, decisamente tossica. Perché è nato in un momento in cui non può nascere niente di bello in un rapporto se entrambe le persone sono due uomini complicati e in difficoltà. E in quel caso lo erano tutti e due, erano due uomini rotti per due ragioni diverse, e di conseguenza non può nascere un rapporto veramente sano. Sì. Per Mel Brooks Sid Caesar era un rifugio, era suo padre. Sid Caesar è sempre stata la figura paterna che Mel Brooks non ha mai avuto. Lui ha sempre ricercato figure paterne, esatto, in tutta la sua vita. Non ce l'aveva solo con Sid Caesar, ce l'aveva anche con il suo psicologo, il suo terapista, e anche con Mel Tolkien. Big Mel, l'altro sceneggiatore. Big Mel era sanissimo. Big Mel era la parte dolce del padre che non ci ha mai avuto, perché quando Mel Brooks era in difficoltà, Mel Tolkien lo coccolava. Comunque era un uomo molto, molto sensibile. Quindi Mel Tolkien gli dava quella parte di dolcezza che non ha mai avuto in un padre, mentre Sid Caesar era la figura autoritaria, quindi era il papà autoritario e che ti faceva rigare, insomma, diciamo così. Anche se poi avevano 4 anni di differenza l'uno dall'altro, non è che dici chissà quale differenza anagrafica, però sarà anche fisicamente, che Mel Brooks era piccolino, Sid Caesar era grande e grosso, quindi c'era anche un grosso divario fisico tra i due. Sid Caesar incute un certo timore, e quindi Sid Caesar lo ha fatto diventare uomo, Mel Brooks gli ha dato il lavoro della sua vita, lo ha fatto crescere, gli faceva appunto da faro, cioè gli faceva da guida, e gli ha insegnato il mestiere, quindi era questa figura appunto paterna, mentre per Sid Caesar Mel Brooks era non so come dirlo, credo che fosse sì, un amico, ma cioè comunque era sfogava anche le sue frustrazioni contro di lui, perché era quello che era più prono nei confronti di Sid Caesar, comunque era lo trattava un po' come uno schiavetto, sapeva che era sempre a sua disposizione, lo poteva chiamare alle 3 di notte che lui sarebbe corso, era il suo fan numero uno, quindi ne aveva un certo giovamento anche, immagino, a livello di autostima, immagino, Sid Caesar, non so, uno così sempre disponibile a te, insomma, però è stato, l'uno aveva bisogno dell'altro, ma si dimostravano affetto in una maniera non propriamente sana, ecco.
Come quando l'ha appeso fuori dalla finestra per...
Sì,
quello è il loro aneddoto più famoso, che è stato raccontato in lungo e largo. Negli anni è diventato sempre più grosso questo aneddoto, tanto adesso è diventato con Sid Caesar che lo reggeva con una mano per la caviglia fuori dalla finestra, lo sventolava con una bandiera, adesso è diventato gigantesco. Chiaramente immagino che la cosa più realistica che sia successa è quella che ho raccontato io, ovvero con Sid Caesar che lo ha afferrato per la camicia e lo ha spinto fuori minacciandolo di far cadere di sotto, insomma. E in quel momento, ecco, per fortuna nella realtà, nel mio fumetto l'ho raccontato un pochino diverso, nella realtà c'era il fratello di Sid Caesar che per fortuna era presente, lo ha fatto ritornare in sé dicendogli: senti, ma che ne dici di riportarlo dentro magari?
Dice, però, non è il caso di lanciarlo nel vuoto, ecco.
Esatto, era tipo al 18° piano, insomma. Quindi allora adesso viene raccontato come un aneddoto comico, ma io immagino che in realtà viverlo non debba essere stato così divertente.
Decisamente no.
Decisamente. Per quanto Mel Brooks sia un matto, credo che pure lui abbia avuto un po' di paura in quel contesto. Quindi sì, si era creato, cioè, una frase che io ho inserito subito dopo a lui che viene quasi lanciato dalla finestra è Mel Tolkien che gli dice: ma perché tu ti continui a fare trattare così? È una frase che gli ha detto per davvero, perché lui non si capacitava del perché lui permettesse a Sid Caesar di maltrattarlo in quella maniera, perché lo faceva solo con lui. Era il suo preferito, perché chiunque tu gli in qualsiasi intervista tu chieda, cioè tu legga, viene sempre fuori che ma io ho sempre pensato che era Mel Brooks il preferito di Sid Caesar, ma era Mel Brooks quello che era il suo pupillo, insomma. Ma però c'era anche questa tossicità di fondo, di amore e odio, diciamo così, tra i due. Poi si è acquietata nel tempo, però in quei primi anni 50 è stata molto forte questa cosa, ed è stato molto bello raccontarlo, molto anche intenso, devo dire la verità, perché c'erano emozioni forti quelle che esprimevano in alcuni contesti.
E andando diciamo più lontano da È bello essere il re, ma proprio tornando proprio su di te come disegnatrice e autrice, come pensi che in questi 5 anni da Triplo Guaio ad oggi, come è cambiato il tuo modo di narrare, ma anche il tuo stile? come lo vedi tu, insomma, se c'è stato un cambiamento in questi 5 anni nel tuo approccio anche al fumetto, se vogliamo?
Allora, graficamente sì, ritengo che ci sia stato un bel cambiamento, perché chiaramente disegnare è come andare in bicicletta, più lo fai, più sai andarci meglio, insomma, quindi ho preso molta più confidenza con le tavole, con la narrazione, insomma, la sceneggiatura, cioè, insomma, sono riuscita a poter raccontare cose anche in maniera più complessa, e quindi lì sicuramente sì, sento di essere migliorata. E, come autrice, ma spero di sì, diciamo, a me chiaramente personalmente è difficile poterlo dire, dovrebbe dirlo qualcuno da esterno che legge in successione i fumetti, insomma, però spero di essere migliorata, chiaramente, di continuare a evolvermi.
Comunque è emersa chiaramente una progressione nettissima, certo, tra i tuoi 3 lavori, da Triplo Guaio a Si può fare a È bello essere re, che si vede proprio tanto a livello di, per me che non sono un esperto di fumetti, tanto a livello di disegno, immaginazione, espressività, narrazione, si vede proprio una progressione netta, costante, sempre esponenziale, ecco.
Assolutamente, assolutamente.
Mi fa piacere, mi fa veramente piacere. Spero di andare sempre meglio.
Vediamo con ansia il prossimo.
Esatto, esattamente.
Il prossimo esce a marzo, però è una storia diversa, nel senso è stata su commissione, quindi nel senso l'idea non è stata mia, cioè nel senso alla base, però io l'ho realizzata e soprattutto ho avuto molto meno tempo a disposizione per realizzarla rispetto a Si può fare, però esce a marzo anche quella, si chiama Vite sospese, sempre per Becco Gianno, quindi vediamo, poi ne parlerò un po' più magari nel dettaglio quando potrò mettere le immagini della copertina, insomma, così potrò cominciare a condividere qualcosa anche su quello, però sì, anche quest'anno uscirà qualcosina di mio, anche se meno grosso rispetto a Si può fare a livello di pagine.
Diciamo che sarà qualcosa di più la quiete prima della tempesta, sarà qualcosa per ricaricare le batterie prima di lanciarsi nel prossimo progetto originale.
Sì, diciamo che adesso appunto sto riflettendo su cosa voglio raccontare come autrice completa di nuovo. Sicuramente entro quest'anno l'idea esce fuori, diciamo, però mi sto prendendo un attimo di pazienza anche per lavorare appunto ad altri progettini, così riesco a fare tutto insieme. Però sì, assolutamente ponderò a qualcosa di nuovo da fare come autrice completa, lascerò un attimo in pace Mel Brooks.
Secondo te su Mel Brooks c'è ancora qualcosa che si può raccontare eventualmente? O...
Beh, in realtà volendo... C'è tutta la sua terza fase di vita, con lui che ha riscritto il musical di The Producers nel 2001, e lui ha vinto tutti gli Tony Awards, che è ancora un record imbattuto, insomma, quindi in realtà la sua terza fase anziana di lavorativa è stata molto molto fortunata, quindi direi che lui adesso vorrei potersi dire che si sta godendo la pensione, ma in realtà sta sempre a fare qualcosa, quindi adesso ha vinto anche l'Oscar alla carriera, di settimane fa,
dove peraltro ha fatto la gag facendo video di disperarsi per aver venduto l'Oscar precedente.
No, dai, è impossibile non volergli bene, ma poi caspita, 97 anni ancora senza bastone, senza occhiali. Esatto. Sveglio mentalmente, cioè, ma io metterei 10 firme per arrivare a
in un
quell'età,
modo assurdo, a quell'età, cioè tra qualche anno compie 100 anni, che davvero,
ma secondo me ci arriva sereno, cioè se va avanti così io continuo a dire che se scoprono la fonte dell'eterna giovinezza, lui è il primo che ne farebbe un sorso, per cioè, non c'è nessuno che odia la morte più di Mel Brooks, cioè, lui la detesta proprio dal profondo del cuore.
Decisamente, decisamente. E mi sono perso una domanda. Mi sono perso la domanda perché mi è venuta una curiosità e poi mi è partita completamente di testa. Però adesso devo riprenderla. Dunque, lascio un po' Emil se aveva altro. Perché a me mi era venuta una curiosità sempre qua legata a Mel Brooks e cose varie. E dopo mi sono perso. Però vabbè, dettagli. perché sentendo di parlare, diciamo, proprio si vede la grande passione che hai verso Mel Brooks, ma comunque verso anche tutto il mondo che lo ha circondato e che lo circonda. E mi erano dei spunti di riflessione, ma poi dopo mi sono perso. Però c'ho benissimo. Però sicuramente un'altra cosa che volevo chiederti è, se non erro, Triplo Guaio è nato come webcomic.
Yes.
Ok. Quale differenza hai trovato nel lavorare un'opera come Triplo Guaio, che poi comunque è molto differente per ovvie ragioni da È bello essere il re e da Si può fare, ma soprattutto quali differenze hai trovato nel lavorare per un'opera che per quanto completamente tua viene pensata per un pubblico come una fruizione sul web, mentre invece per un'opera come Bello essere il re o Si può fare, che sono opere da consegnare comunque ad un pubblico come opera completa, come un fumetto poi edito da una casa editrice.
Ma le differenze sostanziali sono state le tempistiche principalmente, perché Si può fare, appunto, era nato Triplo Guaio era nato come appunto webcomic e lo facevo all'inizio senza impegno sui miei social, lo pubblicavo eccolo là, lo pubblicavo sui miei social settimanalmente e ogni 10 giorni, insomma, come mi sentivo. Non è che avevo delle tempistiche, quando certo. Mi veniva in mente qualcosa lo pubblicavo. E poi Becco Giallo si era detto interessato al progetto, e allora per la versione cartacea avevo aggiunto delle tavole in più rispetto a ciò che già avevo pubblicato sul web, però appunto non mi ha richiesto molto sforzo, diciamo, perché comunque gran parte era già stato scritto nei mesi precedenti. E invece Si può fare ed È bello essere il re sono nati come appunto cartaceo da principio, e quindi cominciare un lavoro da zero, ponderato in una certa maniera. Diciamo che sul Triplo Guaio non è che mi ero messa lì a fare un canovaccio delle cose, dei personaggi che volevo, cioè nasceva di settimana in settimana. Invece per Si può fare ed È bello essere il re ho dovuto mettermi sul tavolo a dire ok, questi saranno i personaggi, questa sarà la storia, e si comincia da zero. E poi dovevo portarla a compimento in un certo periodo di tempo, ecco, quindi c'è stata anche la pressione della deadline e queste cose qua. E quindi sì, è stato diverso da quel punto di vista. È stato meno stressante Triplo Guaio, ecco.
Ok, beh, ci sta. E allora, io direi che qua noi, se non altro Emil, siamo abbastanza arrivati alla conclusione, almeno...
Sì, io farei dato che stiamo arrivando quasi alla fine, l'appendice autoprodotta di È bello essere il re, Playboy's Love Story, che l'ho trovata assolutamente deliziosa, che racconta la nascita della storia d'amore tra Mel Brooks e Anne Bancroft, che poi diventerà sua moglie praticamente.
Sì. Quella è stata un piccolo spin-off di Si può fare, perché mi è dispiaciuto in Si può fare non essere riuscita a dedicare qualche pagina a come è nata, cioè ho messo degli stralci di come era la loro storia d'amore, facendo intuire che comunque era una storia d'amore per me la più bella che Hollywood abbia avuto. Ne avevo messo alcuni stralci, ma mi è spiaciuto non poter raccontare la genesi, perché vabbè, in Si può fare non era necessario che lo raccontassi, quindi non l'avevo messa, però mi è spiaciuto comunque non averci trovato uno spazietto. E allora ho cominciato sui miei social a mettere queste vignettine, perché tornando all'intervista di Playboy che avevo citato prima del 1975, c'era tutta una parte di intervista in cui lui parlava con di lui, cioè con lui riguardo il suo rapporto con la moglie, perché gli faceva proprio la domanda: come vi siete conosciuti con Anne Bancroft? E da lì è cominciato tutto questo suo racconto personale, in cui io letteralmente mi sono commossa a leggere come lui parlava di sua moglie, perché erano parole bellissime, di una profondità rara, e ho detto, voglio poter comunque, almeno per chi mi segue sui social, dare questo capitolo extra, diciamo, si può fare, e così settimanalmente per... mi sembra 5 sono i capitoli, 5 o 6. Sì. Sai che Instagram sono 10 disegni totali, sì. Insomma, ti permette di mettere 10 disegni, quindi 10 disegnini a settimana, che erano le vignette, e così è venuta fuori a Playboy Love Story, in cui appunto Mel racconta di come ha conosciuto Anne, ed è piaciuto tanto a chi mi segue. Questa cosa fu straordinaria, perché si appassionarono in molti, e tanto che pensai, quasi quasi ne faccio una versione cartacea, chiaramente edizione limitata, mi sembra che ne avevo stampate tipo 150 copie, qualcosa del genere. Ed era andato, l'ho venduto tutto, e mi fece tanto tanto piacere vedere così tanto entusiasmo dalle persone che mi seguivano, insomma, averli coinvolti in questa cosa che era piaciuta tanto anche a loro. In realtà comunque poi la storia la si può leggere gratis sul mio Instagram, insomma, perché comunque le tavole sono tutte là, per chi le volesse recuperare. Quindi insomma, cioè, sono lì per tutti, perché a me piace la condivisione, no. Quindi tutta la mia roba è lì disponibile.
Meno male.
E niente, allora io...
Che poi vabbè, quello che sto facendo adesso, scusami, ti ho interrotto.
No, tranquilla, se no ci mancherebbe, no? Ma... Cioè, ci manche... A me fa piacere.
No, nel senso che appunto sto di nuovo mettendo qualche vignetta extra, però a sto giro, in aggiunta al bello essere il re, appunto sul mio Instagram, ne ho già pubblicati due di vignette extra. Perché vabbè, mi piace aggiungere colore, mi piace poter aggiungere magari qualcosa che ho dovuto sacrificare, perché ai fini della trama, se no sarebbe venuto un fumetto di 500 tavole, che già insomma sono abbastanza. Quindi ho dovuto sacrificare alcune battutine, e vabbè, ci sto facendo dei mini fumetti che metto su Instagram.
Anche dal punto di vista promozionale ci sta assolutamente. Comunque fare da
gancio. Per fortuna stanno piacendo. Per fortuna stanno piacendo, ma poi in generale mi diverte a me sempre raccontare qualcosa, certo, che aggiunga, ecco.
Ma
sì. La gag degli sceneggiatori è meravigliosa.
Quella mamma fa troppo ridere. Non, mai che le mamme diano soddisfazione.
Mai.
È piaciuta tanto, straordinariamente, non l'avrei... Cioè, non è che non l'avrei detto, non ci puntavo granché. La prima invece su Florence che parla con l'amica al telefono, sul fatto che si era innamorata di Mel Brooks, e non credevo sarebbe interessata tanto, perché Florence non è un personaggio popolare, perlomeno al di fuori del mio fumetto, quindi ho detto vabbè, la pubblico perché mi faceva molto ridere che lei avesse raccontato questa cosa, e provo a farne un fumetto, e mi ha fatto un botto di like rispetto a tutto il resto che abbia mai pubblicato, quindi ne sono rimasta piacevolmente colpita, insomma. Mi fa piacere che chi mi segue abbia apprezzato.
Ma alla fine un incontro con Mel Brooks riuscirai a farlo? L'ho buttata là così. Penso che sia un sogno.
È sempre stato... sì, si era quasi realizzato una volta, però purtroppo tempi lontani, difficile che possa riaccadere, visto che insomma è difficile che viaggi ancora in giro per il mondo con l'età che c'ha. C'è stata un'occasione nel 2006, quando io appunto mi ero appena affacciata al mondo suo cinematografico, perché in Italia venne portato lo spettacolo The Producers, che era quello, lo spettacolo di Mel Brooks, appunto, che è stato tradotto in italiano. E sapevo benissimo che Mel Brooks sarebbe stato presente alla prima dello spettacolo, che era al Teatro della Luna a Milano, sarebbe stato. E io mi ero fatta comprare dai miei genitori, perché avevo 17 anni al tempo, mi ero fatta comprare il biglietto per andare a vedere questo benedetto spettacolo. Ero impaziente, era un mese che aspettavo quel giorno. C'era anche Mel Brooks invitato a Striscia la Notizia, ovviamente.
Con l'amico Ezio
Con l'amico. Beh, sì, comunque, anche perché poi il protagonista dello show era Enzo Iachetti, che faceva il personaggio principale. Quindi, insomma, tutto perfetto, se non che il 26 gennaio, che mi ricordo ancora la data, del 2006, a Milano viene la nevicata più grossa che si sia mai vista dal lontano 85. Tutta viene giù, 3 giorni di fila di neve, tra il 26 e il 28 di gennaio. Scena, nessuno si può più muovere in città, nel senso letteralmente era tutto bloccato. Mio padre, Isa, io stasera non ti posso accompagnare a teatro. E io, ragazzi, cioè io non scherzo, io ho passato il pomeriggio a piangere guardando Edward Mani di Forbici, ancora me lo ricordo. Ma porco di quel Giuda, cioè, ma con tutte le volte in cui poteva venire sta nevicata schifosa, cioè proprio oggi, cioè, è stata proprio una cosa caduta dal cielo, cioè, ma proprio non solo letteralmente, ma proprio sì, religiosamente parlando, perché non era possibile. E sì, lui so che effettivamente c'era, non so come sia andata questa famosa prima. Io però giovedì vado a vedere Striscia la Notizia, quindi se già capite quello che voglio cercare di dire, quindi incrociate le dita per me, per favore. Incrociate le dita per me, perché è la prima volta che sono riuscita finalmente a trovare un buco per andare a vedere lo spettacolo, perché io voglio fare 2 chiacchiere con Ezio e anche Enzino Iachetti, per chiedergli appunto com'è andata questa prima, perché io voglio sapere appunto come ha reagito Mel Brooks a quella nevicata. Me lo sto chiedendo da 20 anni, come ha reagito Mel Brooks a quella nevicata, e io voglio che me lo racconti, e non vedo l'ora, spero di riuscire a farci 2 chiacchiere, perché non so come avviene poi lì quando finisce lo show, se è possibile fare 2 chiacchiere con i conduttori. Io spero tanto di sì. E poi voglio fare 2 chiacchiere con Ezio, perché insomma un grado di separazione da Mel Brooks, porca miseria. Quindi auguratemi buona fortuna, perché ci tengo tantissimo.
Assolutamente.
Poi magari, vediamo, insomma, se può anche elargire, non lo so, una mail, un numero di telefono, un indirizzo, non si sa mai.
Madonna, quello sarebbe veramente tanto. Ti immagini, facciamo una videochiamata. con me. No, vabbè, però voglio portargli una copia del fumetto comunque, perché voglio vedere se magari gli fa piacere riceverla. A me farebbe piacere consegnargliela, comunque, visto che c'è questa amicizia molto profonda, magari gli può far piacere, insomma. E vediamo, perché ho tante domande da fare, più che altro, cioè mi sto tenendo un sacco di domande da un sacco di tempo, e so che, cioè, spero che lui mi conceda 5-10 minuti per farci una chiacchiera, ecco. Spero che non debba scappare subito.
Lo speriamo, e ti auguriamo buona fortuna per l'impresa. Speriamo che vada tutto per il meglio. Noi,
al massimo, leggerete sul giornale che Pazza viene arrestata di Canale 5.
Spettatrice dello studio di Colonia Mosè viene a manico di Bibbo in diretta.
Ecco, tra l'altro, scopri pure chi c'è dentro al Gabibbo, perché questa è una cosa molto importante. Vogliamo sapere anche chi c'è dentro al
Gabibbo. Non so chi è il nuovo, era morto mica il mimo originale qualche anno fa, adesso non so chi ci sia dentro.
Sì, mi pare fosse mancato quello che c'era prima.
Sicuramente sì, nel nostro canale,
tipo 5-6 anni fa.
Sicuramente nel nostro canale il Gabibbo è un po' un meme, da quando è uscito Scarlatto e Violetto, ed è uscito questo esemplare qua di mini Gabibbo, e dunque è diventato un meme da quando c'è Fuecoco. Dunque, diciamo, tutta la mia campagna sul gioco è andata avanti a suon di Gabibbo. Di Gabibbo, dunque
cercherò di farmi una foto col Gabibbo. Giuro che cercherò di farmi una foto col Gabibbo.
Perfetto, perciò noi ti auguriamo buona fortuna intanto per l'impresa, sperando che grazie. Un giorno riuscirà ad incontrare Mel Brooks. Invece,
io ci spero.
Per chi volesse recuperare le opere di Isabella su Amazon e sul sito di Becco Giallo, in tutte le fumetterie e librerie trovate È bello essere il re, si può fare e triplo guaio. E niente, noi, io ringrazio tantissimo te Isabella per essere stata qua con noi per questa intervista.
Grazie mille a voi, è stato un piacere davvero.
Ringrazio anche gli amici di Becco Giallo per aver insomma organizzato il tutto per questa serata. Ringrazio il buon Emil che si è prestato ad aiutarmi nel realizzare questa intervista. E
come buon esperto di dinosauri.
Esatto, il grande esperto di dinosauri. Questa volta, la prossima probabilmente è massimo esperto di vasi. Non so, cioè, troveremo qualcos'altro per la prossima volta. E io ringrazio anche tutti i ragazzi che sono stati qua in chat, che insomma che ci hanno seguito in live, e anche chi insomma ci ha ascoltato in differita, comunque in podcast, visto che comunque questa puntata, come la precedente, come gli altri, le nostre altre live di talk, le potete trovare in podcast su tutte le varie piattaforme: Apple Podcast, Google Podcast e via dicendo, Anchor, Spotify ovviamente, oppure potete rivedere questa qua su Twitch oppure su YouTube. Perciò, se siete arrivati più tardi durante la nostra trasmissione, potete recuperare tutta l'intervista qua su Twitch in questi primi giorni, poi la ritroverete caricata video su YouTube della prossima settimana, e ovviamente altrimenti in podcast sulle tutte le piattaforme sopra citate, dove trovate anche le altre nostre puntate del talk e anche la precedente puntata di Red Interview. Dunque, io poi per il resto vi rimando ai canali social di Red Capes, per soprattutto Instagram, per sapere quando saremo in live, per seguire le nostre recensioni, tra cui anche quella di È bello essere il re, che uscirà nelle prossime, diciamo, settimane, dico, perché gli ultimi giorni sono un po' incasinato, dunque non voglio dirvi nei prossimi giorni e poi dopo non ce la faccio. Perciò nelle prossime settimane troverete anche questa recensione, perciò seguiteci principalmente su Instagram, anche per sapere quando saremo in onda nuovamente qua su Twitch, e seguite Becco Giallo e Isabella per anche tutte le varie novità, sia della casa editrice sia di Isabella. Magari ci dirà anche se ha incontrato il Gabibbo, cose varie, magari su Instagram e via dicendo. E anche per...
Non vedo l'ora, il mio aggiornamento principale.
Esatto, ed anche soprattutto il suo nuovo fumetto che uscirà a marzo, mi ha detto, giusto?
Marzo,
okay,
sì.
Ok, sempre per Becco Giallo. Giusto? Confermi?
Scusate, c'è un gatto assassino
tranquillo.
Sì, si chiama Vite Sospese e uscirà a marzo per Becco Giallo. Poi ne farò dei post anche su quello. Adesso non ho ancora potuto farli.
Ok, perfetto. Dunque io vi ringrazio ancora tutti, ringrazio Isabella, Emil e tutti voi che ci avete seguito fino adesso, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao ragazzi, buonanotte!